siamo arrivati all'appuntamento con il nostro dossier, questa settimana tutto dedicato al Capitale di Karl Marx. L'occasione la fornisce la ripubblicazione per Einaudi nella collezione I Millenni del primo libro dell'opera. Ieri abbiamo parlato di questa scelta con Roberto Fineschi, filosofo e curatore della nuova edizione. Oggi ci concentriamo su un altro aspetto, la vita di Karl Marx mentre cercava di portare a termine la sua opera più importante, il Capitale. E fu una vita miserevole, a volte drammatica, privo di risorse economiche, inseguito dai creditori, bandito da mezza Europa. Riuscì a sopravvivere con la sua famiglia solo grazie a una grande forza di volontà e all'aiuto della moglie, dei suoi amici e in particolare di uno di loro, di Friedrich Engels. Marx dovette affrontare in quel periodo la morte di persone care e anche il rapido degradarsi delle sue condizioni di salute. Tutto questo viene raccontato nel libro di Marcello Musto intitolato Karl Marx, biografie intellettuali e politiche 1857-1883, pubblicato da Einaudi. E per noi l'ha intervistato la nostra Francesca Rodesino e partiamo proprio dalla vicenda biografica che ha accompagnato Marx nella scrittura del Capitale.
La storia del Capitale è una storia lunghissima che comincia con il giovane Marx che dopo studi di carattere giuridico, filosofico e politico incontra l'economia politica, è un incontro che fa anche attraverso Engels che invierà un articolo a una rivista diretta da Marx e che mostra a Marx come la critica dell'economia politica sarà il fulcro della loro concezione materialista della storia. E così Marx inizierà a studiarla nel 1843 e all'inizio con un po' di superficialità o comunque egli ritiene di poter scrivere questo testo, questa critica dell'economia politica molto rapidamente, in realtà prenderà oltre 25 anni perché il Capitale, soltanto il libro primo, sarà pubblicato nel 1867. E ci sono molte vicende di carattere politico che rendono questa storia, questa scrittura ancora più tortuosa. Uno di questi è positivo perché Marx è costretto all'esilio in Inghilterra nel 1849 dopo la rivoluzione del 48 e si troverà nel posto giusto al momento giusto, ovvero dove il capitalismo si sta sviluppando di più e anche dove c'è la libreria del British Museum. Allora Marx comincia un lavoro rigorosissimo che durerà due decenni e che nel 1857, quando scoppia la prima crisi finanziaria internazionale negli Stati Uniti, molto simile a quella nostra del 2007 da alcuni punti di vista, Marx inizierà a scrivere la prima bozza del Capitale, che sono i Grundrisse. E Marx aveva anche un'idea di dividere il suo lavoro in sei libri, un'idea molto molto ambiziosa che supererà dopo un po' di anni, consapevole dell'impossibilità di intraprendere un piano così vasto. E infatti sarà Engels poi a completare il Capitale, perché Engels pubblicherà dopo la morte di Marx nell'85 e nel 94 i volumi secondo e terzo.
Marx è una figura, come dire, quasi santificata nei paesi del cosiddetto socialismo reale. Invece dal suo libro emerge anche una figura di Marx come pensatore libero, anche pieno di umorismo e di affetto per la sua famiglia. Ci ritrae anche questo lato molto umano di Marx.
Lo era certamente. Diciamo che Marx uomo è molto diverso da questa statua mummificata delle piazze dei regimi dell'Est o della tomba di Londra. Marx aveva un aspetto e poi alla fine della sua vita anche una fama che incutevano reverenza e quasi timore, no? Per le persone che lo conoscevano, soprattutto per le giovani generazioni. E ricordo che in molti andavano a Londra per sottomettersi quasi a un esame di teoria che Marx e Engels facevano ai futuri dirigenti del movimento operaio, a Bernstein, a Kautsky, a molti altri. Ma in realtà poi Marx si rivelava una persona molto accogliente e divertente. Lo era con gli amici delle figlie che recitavano Shakespeare e lo era anche con i suoi nipotini. Marx era un nonno affettuosissimo, adorava i bambini, era sempre desideroso di passare tempo con loro. Quindi c'è una grande differenza, diciamo, tra l'aspetto pubblico, soprattutto quello costruito dall'ideologia marxista-leninista, e invece il Marx è vero e proprio.
E ovviamente nel suo libro ci sono anche le vicende legate alla costruzione della prima internazionale, quindi la vicenda più strettamente politica, la lotta politica. E qui c'è una vicenda che riguarda proprio la Svizzera, e cioè la lotta contro la federazione giurassiana, guidata allora dall'anarchico russo Kropotkin. Di cosa si tratta esattamente?
Innanzitutto senza nessuna idea anti-intellettualistica, al contrario, come si può immaginare, ma Marx sostenne che ogni passo del movimento reale è più importante di una dozzina di programmi. Dunque lui non sospese il Capitale, ma dovette interromperlo quando comprese la rilevanza dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che venne fondata a Londra nel 1864. Kropotkin venne dopo, perché era giovanissimo. Qui siamo nel pieno dello scontro tra Marx e Bakunin. E Bakunin era entrato in questa creatura di Marx, la Prima Internazionale, molti anni dopo la fondazione, ed era quasi riuscito a conquistarla, perché le federazioni del sud, quelle italiana, spagnola, che avevano una composizione di classe molto diversa, quelle inglese e francese, ovvero c'erano molto più lavoratori della terra che non operai di fabbrica, finirono con l'aderire alle posizioni di Bakunin, e anche la federazione giurassiana, più in generale la Svizzera, erano sulle posizioni di quest'ultimo e degli anarchici italiani, ovvero erano contro la fondazione del partito politico per disputare l'arena istituzionale, contro un carattere più centralista. Insomma, Marx decise di trasferire nel 1872, dopo due anni, il Consiglio Generale negli Stati Uniti, e questo significò in pratica la fine dell'organizzazione. Ma in realtà si stava aprendo già un nuovo periodo, perché c'erano oramai partiti nazionali in tutti i paesi d'Europa, partiti socialisti e socialdemocratici, e naturalmente non poteva più essere tutto concentrato nelle mani del Consiglio Generale di Londra.
Ecco, il ritratto che emerge dal suo libro è anche quello di un pensatore antidogmatico che di volta in volta prende posizione contro la schiavitù e per la liberazione dei popoli dal colonialismo. È in questa direzione che sta andando la riscoperta di Marx?
Diciamo che in questa pessima divisione tra Marx economico, Marx politico, Marx filosofico, perché non dovrebbe mai essere così, negli ultimi anni c'è stata una grande riscoperta delle teorie politiche di Marx, e più in generale una riscoperta il fatto che Marx si sia occupato di moltissime questioni che andavano ben oltre il solo conflitto tra capitale e lavoro. Marx ha scritto e si è interessato di ecologia, di migrazione, di libertà individuali, di genere, ovvero di tutte tematiche che sono anche al centro della nostra agenda politica. Tra queste, diciamo, uno degli interessi principali della rinascita di Marx negli ultimi anni è la sua attenzione per le società extraeuropee e per il fatto che egli si sia espresso fortemente contro le devastazioni del colonialismo. Marx ha studiato alla fine della sua vita l'Algeria, l'India, l'Indonesia, si occupava di questi paesi, per non parlare della Russia, e si occupava di questi paesi molto di più che dei paesi europei. Insomma, aveva spostato la sua attenzione lì perché naturalmente voleva studiare il capitalismo su scala globale, e aveva anche compreso che le dominazioni coloniali avevano soltanto distrutto l'agricoltura indigena, avevano raddoppiato il numero e l'intensità delle carestie. Insomma, non aveva alcuna illusione sul carattere sviluppista, diciamo, del capitalismo, e aveva anche sviluppato una concezione multilineare del progresso, il che lo portò a guardare sempre con maggiore attenzione alle disomogeneità economiche e alle caratteristiche politiche dei paesi del sud. È evidente che sono proprio questi temi che rendono Marx un autore molto importante e attuale oggi, dal Brasile all'India al Giappone.
E concludiamo magari dando voce direttamente a Marx, perché lui in una lettera ad Engels scrisse: quel che è certo è che io non sono marxista. Cosa voleva dire con questa battuta, professor Musto?
Diciamo che è una frase che è stata riportata da molti, che l'hanno sentita dire da Marx alla fine della sua vita. Io direi che questa frase aveva due significati. Prima di tutto, opporsi contro questa trasformazione rigida e dogmatica di una teoria che per Marx non era così, non poteva essere così. Egli concepiva le sue idee sempre in funzione delle circostanze economico-sociali, sempre in funzione delle diverse particolarità storiche. E in alcuni casi c'erano marxisti, cosiddetti marxisti, la storia ne è stata piena, che sostenevano o promuovevano idee che erano addirittura opposte a quella di Marx. Basti pensare ai primi marxisti russi che contro Marx, in relazione alle comuni agricole, all'obscina, parlavano dell'obbligatorietà dello sviluppo del capitalismo ovunque nel mondo, che era una cosa che Marx aveva assolutamente rifiutato. La storia della sinistra è piena di marxismi senza Marx, o perlomeno di un Marx molto parziale e funzionale agli interessi politici di quanti lo rappresentavano in un determinato modo.
Ed era Marcello Musto, autore di diversi saggi su Karl Marx, tra cui la biografia intellettuale e politica pubblicato da Einaudi. Domani aggiungeremo un nuovo tassello al nostro mosaico dedicato al Capitale e cercheremo di capire come è stata scritta e composta quest'opera.